mi trovavo in Nigeria, un grande seminario con oltre 600 studenti, ai quali insegnavo filosofia e teologia morale. E quando ero stanco di insegnare ai futuri preti, andavo in un ospedale vicino al seminario, una zona, tanto per rendervi conto, con oltre 100.000 abitanti e un solo medico. Penso che sia interessante fare il confronto. In Italia abbiamo un medico per ogni 300 persone, un medico 300 persone, lì in Africa un medico 100.000 persone. Insegnavo etica medica, cioè i rudimenti a queste infermiere, come accogliere il malato, come soccorrere i malati nella prima necessità. Una mattina il medico era impegnato in una grande operazione, mi dice: Valentino, fa quello che puoi. Arrivò una mamma con in braccio un bambino di circa 5 anni, di nome Kainde. Magrissimo il petto, si potevano contare tutte le sue costole, gonfio il ventre, malattia che chiamiamo kwashiorkor, che vuol dire stadio finale prima della morte di fame. E poiché questo bambino mancava completamente di proteine, la sua carne non teneva più, era tutta una piaga. La mamma mise il bambino Kainde sulla stuoia, chiese aiuto. Passò l'infermiera, vide Kainde e disse: oh, lo puoi portare a casa, morirà in giornata. No, per carità, non si fa così con una mamma che sta perdendo il bambino. Provai ad auscultare il cuore, i battiti erano impercettibili. Quando la mamma vide la mia preoccupazione, disse: Omi, Omi, Omi vuol dire acqua. Pensava che con una flebo potesse risolvere il caso. Ho provato, non riuscivo a trovare la vena in questo corpo ormai votato alla morte in poco tempo. Quando disse la mamma: Pepani, scusa, non c'è più niente da fare. E fu interessante che lei disse: ti pempere, vuol dire preghiamo. Bello, una laica che dice a un prete: preghiamo, preghiamo, preghiamo. E fu bello vedere tanti mani che si mettevano sul piccolo corpo di Kainde, invocando lo Spirito Santo, invocando l'amore, invocando il miracolo. Ma Kainde cominciò a scattare, i pugnetti chiusi, gli occhi sempre più sbarrati, un urlo, un rantolo, morì. La mamma si mise in ginocchio e cominciò a pregare come se suo figlio fosse già un santo. Mimo vuol dire santo, Kainde il nome del bambino, immaginate la scena, il bambino ancora con gli occhi sbarrati, la mamma in ginocchio, con le mani giunte, che ripeteva: Kainde Mimo, Kainde Mimo, Kainde Mimo. La gente cominciò a criticarla. Oh, non sa far la sua parte, l'ha lasciato morire di fame e adesso neppure urla. Quando vidi che la insultavano, mi accostai alla mamma e disse: mamma, I feel with you, che vuol dire mamma, i tuoi sentimenti sono anche i miei. La morte più volte ha bussato nella mia famiglia, mi ha preso tre fratelli, giovani, uno 3 anni, l'altro 26. So cos'è la morte. E lei non mi lasciò terminare il discorso. Mi prese per mano e disse: Kainde mi ha dato la sua porzione di gioia. Non si lamentava, non si disperava per questo dolore assurdo per una madre, ma ringraziava Dio per i 5 anni che l'ha goduto. Poi si è tolto la gonna, ha messo il suo bambino nella gonna e pian piano si è diressa verso la foresta, dove la terra rossa facilmente si può sporcare. Al tramonto vidi che copriva il corpo del suo bambino con la rossa terra e ha preso tanti fiori per fare come una coperta di fiori per la prima notte del suo bambino in cielo. Ancora incapace, incapace di far silenzio, mi accostai e disse: «Mamma, dimmi come fai, dimmi come fai». E lei: «Padre, se non avessi la fede, ma io ringrazio Dio perché credo. Io ringrazio voi missionari che ci avete portato Cristo. Lui basta a riempire la mia vita». Fratelli e amici, perché ho raccontato questo fatto? Quando noi abbiamo un dolore, che cosa diciamo? Quando ci troviamo davanti a una pagina come quella di Geremia, che si lamenta per il giorno in cui nacque, si lamenta per quell'uomo che andò a dire a suo padre: «Ti è nato un figlio», si lamenta perché dice: «Perché non sono passato come feto abortivo dal seno di mia madre al seno della mia madre terra?» Quando ci troviamo di fronte a queste frasi, a queste situazioni, noi che cosa diciamo? Dov'è Dio? Dov'è Dio di fronte al dolore dell'uomo? Geremia che si lamenta come Giobbe sul letamaio. Giobbe, conoscete tutti la sua faccenda. Questo uomo che dice: «Prima del dolore ti conoscevo per sentito dire, adesso nel dolore io ti incontro». Ma non tutte le persone incontrano Dio nel dolore. Ieri sera ho fatto un incontro qui a Fano, alla Scuola della Pace. E qual era la domanda di fondo che mi ponevano, soprattutto i giovani? Perché le guerre? Perché i bambini muoiono di fame? E lo scandalo ancora più grande quando dissi che 40 bambini ogni minuto muoiono di fame, vuol dire 57.000 al giorno, 57.000 al giorno. E allora dov'è il tuo Dio? Dov'era Dio ad Haiti quando tremava la terra e inghiottiva 200.000 innocenti? Dov'è il tuo Dio? E noi cristiani, di fronte a queste pagine sia della prima lettura che del Vangelo, il giusto Geremia perseguitato, il Cristo addirittura che viene minacciato a morte, lo vogliono buttare giù dal precipizio. Di fronte a queste pagine noi cosa diciamo? Se non avessimo la fede, se non avessimo la fede, che senso avrebbe la vita? Certo, sono contento di essere qua in questa chiesa, molto bella, accogliente. Sono contento quando Don Vincenzo all'inizio mi diceva: venite avanti, perché tutte le domeniche faccio così anch'io, non riesco a sopportare i banchi vuoti. E voi li avete riempiti abbondantemente, ed è bellissimo vedervi, i canti, gli scout, i chierichetti un po' cresciuti, con vestito bianco, il padre... Lo so, ma... gli dicono, eccetera. È bello essere qui, è bello. E siamo qui per ringraziare Dio, siamo qui per ringraziare il perdono della fede, ma immediatamente ci viene posta la domanda: ma noi, per la nostra fede, che cosa facciamo? Quando un figlio, un nipote ci interpella, dov'è Dio di fronte al dolore? Siamo capaci di rispondere? Guardate, 30 anni in giro per il mondo a cercare di parlare di Cristo. Se mi domandaste qual è la grande differenza fra il nord del mondo, noi, e il sud del mondo, è proprio il tema del dolore. Noi diciamo, noi, questo me l'hanno detto a Mosca, basta una lacrima di un bambino innocente per dimostrare che il tuo Dio non esiste. Questo è il nord del mondo, il dolore ci fa perdere la fede. Nel sud del mondo, in mezzo a tanti dolori, guardate, ero ad Haiti dopo un uragano spaventoso che aveva buttato via, rovinato un sacco di case, un uragano talmente terribile, trombe d'aria addirittura creavano degli abissi La tromba d'aria che passa su una strada asfaltata e ti fa una voragine 5, 6, 7 metri di profondità. Domandate alla gente: avete perso la fede, vi siete scandalizzati? O mi ricordo un medico che sorrideva dicendo: è venuto l'uragano, mi cipeta, se la portò il rio, il fiume, l'uragano ha portato via tutto. E sorrideva perché Dio c'è. E meglio ancora un bambino, forse sentito da un medico che ha la fede e non mi dice niente. Guardate questo, ho visto un bambino, sempre da Haiti, 8 anni, che stava consolando il fratellino perché aveva perso quei pochi soldi che aveva, col quale sperava di poter mangiare qualche cosa. Piangeva il piccolino, quello di 8 anni, lo consolava con delle parole bellissime, prese addirittura da Santa Teresa d'Avila. Nada te turbe, nada te espante, che non Dios crede, nada le falta, solo Dios basta. Sembra bergamasco, tanto è facile, no? Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta. 8 anni a fratellino di 3, e noi? Questa settimana ero a Olbia e a Tempo Pausania, parlavo in un'assemblea di studenti e dicevano gli studenti: no, noi non andiamo più in chiesa perché in un mondo così negativo chiaramente non possiamo dire che Dio esista. Sarebbe interessante affrontare il discorso, ma ormai ho già abusato della vostra pazienza, anche perché, e sono contento di dirvelo, oggi alle 5 qui continuerò il discorso. E sono contento di invitarvi. Il tema di fondo sarà questo: con Dio o senza Dio tutto cambia. E il centro del mio discorso che vorrei fare oggi è la teologia di Ratzinger, visto che gli lavoro accanto adesso. Come si capisce? Con Dio il mondo rimane mistero, ma senza Dio è assurdo. Ecco, in chiesa la gente solitamente non risponde durante l'omelia, però ecco, in una conferenza veramente sarei contento di confrontarmi con voi. Il grande problema della fede di fronte al male del mondo. Una fede che o si concretizza nelle opere, altrimenti è morta, perché quando noi arriveremo davanti al Padre Eterno, se avremo le mani vuote, se noi non avremo nutrito la nostra fede pregando in famiglia, ascoltando il Vangelo, cosa potrà dirci se non ti conosco? Perché sappiamo tutti qual è l'esame finale. Vedete, e concludo, sono anche insegnante e sempre degli insegnanti hanno il triste messaggio di dover fare gli esami agli studenti, no? E allora molte volte anche all'università vedo gli studenti che vengono e sudano, e dicono: ma come fai, disgraziato, a aver paura di me? Una faccia così bella, si fa per dire, così simpatica. Oltretutto non riesco neanche a bocciare. Quando poi insegno il dottorato di ricerca, do 4 voti, 27, 28, 29, 30, 5 voti, 30 lodi. Quindi, disgraziato, come fai ad aver paura di me? E gli alunni che dicono: ma è pur sempre un professore. Allora io rispondo: c'è un esame del quale non dovevo aver paura, perché già conosciamo le domande. Avevo fame e tu? Ero nudo e tu? Ero in carcere e tu? Ero quel marocchino che bussava alla tua porta. E tu?